Mancano i coristi che stanno cantando in questo momento, cominceranno fra un po' a cantare al concerto pasquale che stanno facendo. E adesso il nostro gruppo va in testa, cioè guadagna un itinerario, quindi fino al 25 aprile voi guiderete la carovana, poi dopo il 25 aprile facciamo l'unione, no, come dice la vecchia canzone di Lotta, non era un'allusione, no. Un po' ci sono le lezioni amministrative, sembra che... Alla fine dell'itinerario scorso abbiamo lasciato ancora una volta la Sicilia, abbiamo anche detto arrivederci a Letna. Sappiamo che all'interno del grande vulcano abita Empedocle, quindi se qualcuno di voi dovesse capitare da quelle parti non può fare a meno di pensare a questo personaggio e al suo modo di vedere il mondo. Empedocle vive un po' la stessa vita dell'Etna, no? Amalgamato alle quattro radici dell'universo, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua. Siamo affezionati poi a queste radici, no? E vedo che ha sempre avuto molto successo, anche se si è contraddetto molto nel suo sistema, perché queste radici, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, sono qualche cosa che sentiamo vicino, sono un po' le nostre radici, effettivamente. Ad Agrigento, nell'antico porto di San Leone, ci siamo imbarcati sulla nave Sidonia, ben guidato dal capitano Agenore di Tiro. Chissà se Agenore è proprio di Tiro oppure no, ma poi vedremo. E in compagnia di Erodoto siamo tornati in Grecia. Siamo sbarcati nel porto del Pireo, come avevamo anticipato la scorsa settimana, ad Atene, quindi, dove ci aspetta un altro personaggio che ha due soprannomi. Beh, passeremo la Pasqua ad Atene, quindi due soprannomi: Nous, che significa la mente, e Physikotatos, che significa il superfisico, perché la sua passione è lo studio delle scienze naturali. Questo personaggio si chiama Anassagora di Clazomene, e in questo momento ad Atene, dove è emigrato da tempo, ha qualche problema. Come mai? Beh, prima di incontrare da vicino Anassagora di Clazomene, prendiamo in considerazione il fatto che siamo ad Atene, appunto. E se ci mettessimo a parlare senza limiti di questa città, voi capite che passerebbero mesi, no? E ci dobbiamo occupare della polis di Atene in funzione di questo itinerario. La nostra garanzia è Erodoto, come sempre, che ci accompagna. La nostra garanzia è Erodoto, che già dal primo percorso del 2005-2006, sulla scia del suo sorriso, ricordate, ha messo a nostra disposizione molti dati utili per conoscere, per capire, per applicarci nell'esercizio dell'apprendimento, della lettura, della scrittura e dell'investimento in intelligenza. Erodoto, utilizzando anche a te, Erodoto ci ricorda che nella storia dell'umanità e nella storia del pensiero le cose funzionano in modo strano. Magari passa un millennio, no? E non succede niente. E poi all'improvviso, in pochi decenni, in meno di un secolo, in uno spazio molto limitato, succede di tutto, accade di tutto. è il concetto della cosiddetta accelerazione storica. Guardate, succede anche a noi, magari passiamo un decennio in cui non succede nulla, no? Di tram tram, così si dice, no? E poi a volte in un momento, no? C'è qualche cosa che condiziona la nostra vita, c'è qualche accelerazione nella nostra vita. Ora, questo succede, allude Erodoto, ad Atene nel V secolo avanti Cristo. Se ci mettiamo a fare l'elenco, lo fanno tutti, facciamolo anche noi, dei nomi dei personaggi che vivono e che passano di qui, ci accorgiamo che l'elencazione risulta molto lunga. Beh, Anassagora, siamo qui per incontrare lui, appunto, Gorgia, Protagora, Parmenide, Zenone, Melisso, Democrito, Archelao, Socrate, Platone, Ippia, Prodico, Isocrate, Antifonte, Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Ippocrate, Mirone, Fidia, Prassitele, Zeusi, Ictino, Ippodamo, Callicrate, Mesicle, Alcmene, Cresila, Policleto, Tucidide, Xenofonte, Iperide, Trasimaco, Lisia, Temistocle, Milfiade, Cimone, Pericle, Aristide, Alcibiade, insomma citiamo anche Erodoto, che ci tiene, e poi ci fermiamo, se no passiamo tutta la notte, no? A fare l'elenco di tutti coloro che sono passati da Atene in questo periodo di tempo, in pochi decenni. E sono tutti personaggi, sono tutti nomi che abbiamo sentito nominare, no? E esperti in varie discipline. Scrive Bertrand Russell, che tutti avete sentito nominare, che non era ad Atene in questo periodo di tempo, in questa età era possibile, come in poche altre, essere insieme intelligenti e felici. Ora forse Bertrand Russell ha un po' esagerato, preso dall'euforia della Grecia, perché Erodoto lo guarda con una certa perplessità. Perché? Perché Erodoto, in modo molto realistico, ci racconta che nel V secolo avanti Cristo, nell'Ellade, cova la rivolta, la ribellione degli Ioni contro i Persiani, e questo causa molte disgrazie. È l'inizio di molte disgrazie. Per tutti, la guerra, quindi sì, intelligenti e felici, ma Erodoto corregge il tiro, dice perché voi non ce l'avate. Ripetiamo a grandi linee, nei particolari ci siamo già occupati nel percorso scorso di questi avvenimenti, la storia delle cosiddette guerre persiane, perché in questo contesto che emerge si afferma la polis di Atene, nella quale siamo sbarcati per incontrare Anassagora. Dobbiamo preparare il palcoscenico su cui Anassagora recita la sua parte. Tutto comincia, l'archè, attenti, l'archè. Questa parola noi l'abbiamo cominciata ad usare, no? In fisica, in metafisica. Quest'anno. Attenzione, perché la parola archè la usa anche Erodoto in storia, quindi questa parola ha un ventaglio molto ampio di utilizzazioni. Erodoto nel V secolo, nel V secolo avanti Cristo, nel quinto libro delle storie di cui si consiglia la lettura o la rilettura, scrive che a capo della rivolta, perché tutto comincia con la ribellione degli Ioni, che sono gli abitanti delle polis, della costa Egea, di quella che è l'attuale Turchia, contro i Persiani, a capo della rivolta c'è un certo Aristagora, che lo abbiamo già incontrato, un uomo politico di Mileto, il quale, scrive Erodoto, forse lo ricorderete, non ha un cuore da leone, no? Aristagora lo conosciamo, lo abbiamo incontrato anche qualche settimana fa. Questo evento, la rivolta degli Ioni, segna l'inizio di un processo che porta al trionfo di Atene. Il trionfo di Atene avviene in questo contesto, se Atene è Atene. Tutti, tra gli aneddoti più stravaganti che ci racconta Erodoto, nel quinto libro delle storie, c'è quello di Istieo, anche questo è un personaggio che noi abbiamo già incontrato, che è il suocero di Aristagora ed è l'ideatore del piano eversivo contro i persiani. E, ripeto, molti di voi in viaggio nel 2005-2006 dovrebbero ricordarlo questo personaggio. Adesso lo rammentiamo. Istieo è il tiranno di Mileto che ha fatto un gran piacere a Dario, il re dei persiani, di cui è suddito, perché Dario aveva sottomesso tutte le polis della Ionia. Istieo ha salvato un ponte dalla distruzione, non so se vi ricordate, e su quel ponte Dario col suo esercito ha potuto attraversare il Danubio e salvarsi dagli sciti, ricordate? Che gli avevano dato una bella lezione, no? Questi avvenimenti sono noti, no? A noi, li abbiamo studiati. Da quel ponte che non viene distrutto, ma viene tenuto in piedi, proprio da Istieo, Dario si salva. Dario apprezza il ruolo storico svolto da Istieo in un momento tanto cruciale. E come ricompensa, ma anche per tenerlo d'occhio, perché dice uno così è pericoloso, cioè uno che ha pensato queste cose e insomma le mette lì, no? Avrebbe potuto distruggere quel ponte, no? Avrebbe potuto tradire, non ha tradito, ha tradito gli sciiti col quale si era messo d'accordo. Questo personaggio è pericoloso, va tenuto d'occhio. E allora che cosa fa? Lo sapete, di solito quando si vuole colpire una persona spesso la si promuove, no? Si dà un incarico dove non possa nuocere, oppure... E anziché mantenerlo nella carica di tiranno di Mileto, lo sostituisce con Aristagora e lo nomina suo consigliere e lo porta con sé a Susa, la capitale persiana. Cioè tu vieni con me. No, ma Susa andava a stare meglio, no? Perché Istieo, anche se va a stare meglio, non digerisce questo fatto e da Susa comincia a tramare e a organizzare la rivolta della Ionia. Comunica, nonostante le grandi difficoltà per la distanza e per i controlli, comunica con Aristagora e quando decide di dare il via all'operazione per avvisare i ribelli sul giorno e sull'ora della sommossa, ci racconta Erodoto, che cosa fa? Fa rapare a zero uno schiavo sordomuto, gli tatua sul cranio, ricordate, il messaggio, attende che gli siano ricresciuti i capelli e poi lo invia a Mileto, sicuro che l'ordine non sarebbe stato intercettato anche se avessero perquisito il corriere. Parlare non lo potevano far parlare. Perché Erodoto racconta questo avvenimento? E noi ci domandiamo, ma è credibile questo avvenimento? È vero o è una metafora? E voi sapete che Erodoto gioca con le allegorie. Come al solito in Erodoto è la metafora, è l'allegoria che è credibile. Gli ioni, vuol dirci Erodoto, rispetto all'impero asiatico sono inferiori militarmente in questo momento, ma fanno tesoro, questo vuole affermare Erodoto, della creatività del loro ingegno e utilizzano il loro ingegno per rivoltarsi ad un dominatore molto più potente. E l'ingegno a volte funziona meglio della forza, quasi sempre. Tutte le popolazioni della fascia costiera si sollevano e dovunque le truppe persiane di occupazione vengono annientate. I rivoltosi, ci racconta Erodoto, sanno però che Dario sarebbe tornato con un esercito ancora più forte di quello che a suo tempo aveva conquistato la Ionia. Per questo motivo, nell'autunno del 499 a.C., Aristagora, che governa Mileto, va a cercare aiuto. Sbarca nella Grecia continentale e ci racconta Erodoto cerca di convincere le polis più importanti a formare una grande alleanza tra tutti i greci che abitavano al di là e al di qua del mare Egeo per contrastare i persiani. Sparta, ci racconta Erodoto, non vuole partecipare, lui va a Sparta a cercare aiuto. Sparta non vuole partecipare a questa iniziativa. Perché? Ma perché gli spartani pensano che i persiani siano un popolo troppo lontano. Tra l'altro immaginano anche che siano esseri molto strani. Dice, ma hanno le antenne? Hanno le orecchie? No, cioè li immaginano molto lontani, no, e disinteressati a conquistare la Grecia. E quindi pensano che non si sarebbero mai mossi verso il Peloponneso. Tebe, la città di Tebe, l'altra potente polis greca del continente, voi sapete che odia Atene. I tebani e gli ateniesi non si sopportano. Sopportano come i grassinesi e gli antellini, insomma, no, non si sopportano. E i tebani per nessun motivo avrebbero fatto parte di una coalizione insieme agli ateniesi. Forse peggio che i grassinesi e gli altri. Insomma, ci spiega Erodoto, per i greci prima di prendere delle decisioni insieme è più stimolante litigare tra loro, tra vicini, tra parenti, si litiga meglio, si sono più rancori, poi si vedrà. Intanto, contrastandosi a vicenda, allude Erodoto, stimolano l'inventiva, liberano risorse creative, che poi vengono buone al momento adatto, quando bisogna davvero fare fronte tutti insieme, perché c'è una necessità urgente. Senza contrasti, senza l'armonia misteriosa dei contrari, allude Erodoto, non si crea nulla. E questo lo sappiamo, l'abbiamo visto, lo pensano dappertutto, in tutte le polis, i pensatori e le pensatrici. Aristagora, ci racconta Erodoto, riceve solo l'aiuto della piccola polis di Eretria e di Atene che, di comune accordo, inviano a Mileto una flotta di 20 navi. Atene accetta questa sfida. Guardate sul punto 1 del repertorio. Questo gesto di solidarietà, scrive Erodoto nel capitolo 97 del quinto libro delle storie, sapete che cos'è? È l'arché cacon. Ma cosa dici? No, non è una brutta parola. Vuol dire l'inizio dei guai. Vuol dire la fonte delle sventure, sia per il mondo greco che per quello persiano. Guardate, il termine cacon in greco non è una brutta parola. Significa male, significa sciagura. Beh, insomma, è una parola pesante. E così, come possiamo constatare, anche Erodoto usa la parola arché, l'inizio, ma non la utilizza da fisico, né da metafisico, la utilizza da storico. Beh, guardate sul punto 1 del repertorio, bene, anche nella vostra vita, nella nostra vita, ci sarà stato senz'altro un arché cacon, senza bisogno di... Cioè, attenti, che cos'è un arché cacon? È un gesto di solidarietà che ci mette nei guai. Questo è. E scrivete quattro righe in proposta. Voi avrete fatto un gesto di solidarietà e per questo gesto di solidarietà avrete causato problemi a voi stessi, voi stesse. Gli Ioni e gli Ateniesi compiono un grave errore strategico, perché invece di attendere i persiani dentro le mura di Mileto, che cosa fanno? Attaccano per primi e avanzano all'interno dell'Anatolia e occupano la città di Sardi, dove noi siamo stati molte volte perché è una città strategica. Erodoto racconta nel quinto libro delle storie che durante l'occupazione di Sardi un soldato dà fuoco ad una casa facendo, e che nel breve spazio di una notte tutta la città viene distrutta dalle fiamme. Ora, chi ha avuto la fortuna di leggere un romanzetto che si intitola Voina Ymir di un giovane scrittore che si chiama Leone Tolstoi, non, Voi da venire, si traduce guerra e pace in italiano. No? Ricorda senz'altro la straordinaria descrizione dell'incendio di Mosca. Lì si dà fuoco a qualcosa e immediatamente, cioè, qualcuno non ha ancora letto questo romanzetto. Dario, il re dei persiani, quando viene a sapere questo fatto, si infuria e urlando domanda: chi ha distrutto Sardi? Gli Ioni e gli Ateniesi, gli rispondono. Gli Ateniesi, dice Dario. E chi sono gli Ateniesi? Chiede Dario. Guardate, Dario racconta Erodoto ridendo sotto i baffi, fino a quel momento non li aveva mai sentiti nominare, gli Ateniesi, dall'alto del suo potere, non sapeva neppure che esistessero. Il re dei re, attenti perché questo, no, noi pensiamo all'eternità di Atene, attenzione, perché Atene ha una sua crescita, che avviene in un determinato momento, Erodoto ce lo racconta. Il re dei re prende un arco, ci racconta Erodoto, fa scoccare una freccia in cielo, che siano stramaledetti gli Ateniesi. Guardate, ha sempre portato male questa frase, eh? Infatti porta male anche a lui, eh? E grida a squarciagola. E dopo ordina a un servitore, al suo cameriere personale, ci racconta Erodoto nel capitolo 105 del quinto libro delle storie, ordina di ripetergli ogni qualvolta che si siede a tavola la seguente frase: o re, ricordati degli Ateniesi. Aveva molti problemi. Questa cura, quindi, tre volte al giorno prima dei pasti, funziona, e Dario nel 490 a.C. decide di invadere la Grecia. Con un'enorme flotta di 600 navi, con decine di migliaia di soldati, migliaia di cavalli, ci racconta Erodoto, Dario salpa da Samo, posto che conosciamo, e attraversa il mare Egeo. La polis di Eretria viene subito assediata e distrutta. Atene chiede aiuto agli Spartani, ma questi, ci racconta Erodoto ironizzando nel capitolo 111 del sesto libro delle storie, non rifiutano. Siamo pronti, dice, però ci dispiace. Ti scusano dicendo che purtroppo quello era il periodo della luna piena e che la legge, chissà, forse l'avevano promulgata quel giorno stesso, proibiva loro di combattere durante la fase del plenilunio. Insomma, sembra un po' una scusa, dice Erodoto, questa. Cioè, l'unica polis che aiuta Atene è la piccola platea, che manda un corpo specializzato di combattenti. Atene e Platea, quindi i greci e i persiani, si scontrano, e lo scontro, lo sapete, avviene in quella piana piena di finocchio selvatico, che si chiama appunto Maratona. Maraton è il finocchio selvatico, quindi quando andate a raccoglierlo ricordatelo, e a Maratona, l'anno 490 a.C. Milziade ci racconta Erodoto che il capo degli strateghi ateniesi schiera le forze più valide sulle ali, no? E alleggerisce volutamente il centro dello schieramento. I persiani penetrano con facilità nel centro, ma vengono accerchiati, lo sapete, e sconfitti. Secondo Erodoto, nel sesto libro delle storie, muoiono 6.400 persiani e 192 ateniesi più uno, quello che correva a piedi la prima maratona. Ma queste cifre naturalmente sono ipotetiche. Finito il plenilunio, arrivano a Maratona, che non ci si aiuta tra vicini, arrivano lì dicendo, pure gli Spartani. Dico, ma come, avete già vinto? Ma insomma, siamo venuti noi a combattere, avete già fatto da soli. Arrivano anche gli Spartani, forse dopo aver sentito il telegiornale, e i forti guerrieri Spartani, ci racconta Erodoto sempre più ironico, non poterono far altro che guardare i cadaveri dei persiani per vedere come erano fatti, perché avevano questa idea che i persiani fossero degli strani personaggi, attenti, attenti. e si accorgono, allude Erodoto con amarezza, che erano tali e quali a loro e che il soldato nemico di diverso aveva solo la foggia della divisa. E questo concetto è stato ripreso poi da tutti i poeti nel corso della storia della poesia, fino ai giorni nostri. Aveva il suo stesso identico umore e la divisa di un altro colore. Ma si riprende questo verso di questo concetto di Erodoto, che Erodoto esprime, alludendo. Gli ateniesi, forti della vittoria, considerano il pericolo persiano un problema risolto. Ma il previdente Temistocle, arconte di Atene, invece dà battaglia in Parlamento, nella Bulè, e opera per costruire una grande alleanza ellenica. Dice: guardate che quelli tornano, perché lì gli abbiamo dato una lezione, e guardate che noi eravamo più deboli, ma eravamo, dal punto di vista strategico, dell'inventiva più pronti. Quindi bisogna prepararsi anche noi. Atene, per volere di Temistocle, e con i finanziamenti provenienti dalle altre polis alleate, investe nella costruzione di una potente flotta e diventa la città più forte dell'Ellade sul piano militare. Dopo Dario, ci racconta Erodoto, anche Serse, suo figlio, attacca la Grecia. Non volendo correre i rischi del padre, Serse, scrive Erodoto nel settimo libro, fa le cose in grande, organizza un esercito mai visto prima a memoria d'uomo. Si parla di 1.700.000 soldati e 80.000 cavalieri. Erodoto, nel settimo libro delle storie, scrive: quando le truppe si fermavano per abbeverarsi, i corsi d'acqua venivano prosciugati. L'attacco è duplice: via terra, passando da nord, per la Tracia, la Macedonia, la Tessaglia, e via mare, direttamente verso il Pireo, con una flotta di 1.200 navi. Il primo problema per le forze di terra è quello di attraversare lo stretto dei Dardanelli. Ricordate, no? Avendo un'improvvisa tempesta distrutto il ponte di legno costruito dai genieri egizi, Serse comanda, ci racconta Erodoto nel settimo libro delle storie, che le acque dell'Ellesponto siano punite con 300 frustate. Vi ricordate, abbiamo studiato questi episodi, e dopo aver detto: onda amara, tu non sei uno stretto, ma un fiume torbido e salmastro, fa accostare fianco a fianco 300 navi, un grande ponte di barche, il ponte di barche mai più lungo che sia stato costruito nella storia, così sembra, perché, e entra in Europa con le sue truppe. Il passaggio, ci racconta Erodoto, dell'esercito di Serse su questo ponte dura 7 giorni e 7 notti, senza alcuna interruzione. E anche questo fatto è un arché kakon, l'inizio dei guai, la fonte di molte sventure. La fonte di molte sventure. E guardate, qui viene in mente un romanzetto, sono appena 2000 pagine, ma basta leggerne 4 al giorno, che si intitola Voina Ymir. Ma l'ho già detto prima, mamma mia, come mi distraggo facilmente. Voina Ymir, guerra e pace. Tolstoi racconta con grande efficacia quando Napoleone decide di invadere e conquistare la Russia. Guardate, ci rammenta Tolstoi, un arché kakon. Qualcuno non ha letto questo romanzetto ancora? Beh, sono lì. Ci sono tutti i popoli dell'impero nell'esercito di Serse, ed Erodoto nel libro settimo delle storie, dal capitolo 61 al capitolo 79, li elenca tutti. Guardate, ne elenca 47. E li presenta in dettaglio con uno straordinario testo descrittivo di cui ci siamo occupati nel primo percorso. Erodoto, con una descrizione dettagliata di questo enorme esercito, vuole mettere in evidenza quale pericolo abbia corso l'Ellade nel 480 a.C. Le battaglie di questa guerra in cui i greci, questa volta alleati tra loro, sconfiggono sempre i persiani sono tre e sono famosissime e le abbiamo incontrate già nel primo percorso. Le Termopili, che ora sono state scoperte anche dal cinema, Salamina e Platea. Sembra con un effetto poco piacevole, insomma. Nel primo percorso, 2005-2006, leggendo le storie di Erodoto, abbiamo seguito da vicino queste battaglie per trarne insegnamenti che non esaltano la guerra. Erodoto mette in evidenza la tragica necessità delle guerre. Erodoto sembra alludere al fatto che, oltre ai drammatici aspetti umanitari che crea, la tragedia della guerra si lega alla constatazione che un conflitto fa girare l'economia. E questa circostanza diventa la più terribile delle tentazioni, ci fa capire Erodoto. La più terribile delle tentazioni, che fa passare in secondo piano la pietà e la misericordia rispetto agli affari. Una bella guerra, così, sì. E questa diventa la più terribile delle tentazioni, dice Erodoto. E non aveva tutti i torti. E ha ragione anche oggi. Negli anni successivi alle guerre persiane, la città di Atene conosce, ad Atene, questa tentazione diventa un fatto reale. Conosce un periodo di grande benessere e questo periodo è passato alla storia come la mitica età di Pericle, no? L'avete sentita nominare. Questa situazione favorevole si crea per opera del governo di Temistocle, il quale si prodiga per allargare la cosiddetta confederazione ellenica, cioè più di 400 città greche decidono di unirsi intorno ad Atene, che consolida il suo titolo di metropolis, città madre o città chioccia, la traduzione letterale è questa, no? E danno origine ad una sorta di società delle nazioni con sede nell'isola di Delo. E noi siamo stati a Delo, no? In compagnia di Erodoto, a studiare la situazione. Ecco che cos'era Delo, no? L'abbiamo già detto. Queste città non rinunciano alla loro identità statale, anzi, tutte vogliono mantenerla e sono molto diverse tra loro. Ogni polis conserva la propria indipendenza politica. Il patto in pratica prevede che ogni città dia un contributo economico, cioè paghi una tassa in modo da costituire un patrimonio comune da utilizzarsi in caso di bisogno. Naturalmente questo patrimonio comune viene gestito dalla metropolis, da Atene, ma non in casa sua però, bensì nella casa comune, che è l'isola di Delo. Ecco il ruolo dell'isola di Delo, adesso arricchiamo questo concetto che sta intorno all'isola di Delo. Il santuario di Delo diventa la sede comune della Confederazione Ellenica. Qui possiamo fare tesoro di tutti i concetti che abbiamo già studiato in proposito, gli itinerari iniziali di questo percorso, in particolare la lezione numero 4 del novembre 2006, dove Erodoto, in relazione a Delo, parla di trasmissione delle offerte. Ricordate? E quando Erodoto pronuncia nella sua lingua ionica l'espressione trasmissione delle offerte, Erodoto utilizza 18 volte la parola offerte, vuole riferirsi all'idea dello sviluppo della sapienza poetica ottica. Ricordate? Con l'espressione trasmissione delle offerte, il testo di Erodoto allude all'idea dello sviluppo della sapienza poetica ottica da una fase arcaica, la vetero prosopopea di stampo orfico dionisiaco, che ha le sue radici nella Tracia rurale, dove vengono prodotti i fantastici racconti orali sulle origini, attraverso l'intreccio della parola detta e cantata, ad una fase rinnovata. No? La deutero prosopopea di stampo orfico apollineo, che ha la sua sede in Delo, che è la metafora vivente della polis, così si canta negli inni sacri ad Apollo, che produce attraverso la tessitura della parola scritta inni sacri, canzoni di gesta, poemetti ciclici, composizioni liriche, insomma quella che viene chiamata la letteratura greca ionica. Attenzione però, c'è una motivazione politica, vedete, sotto a questo fatto. Il movimento della sapienza poetica orfica è un movimento complesso, che ha un valore sociale, politico. L'espressione trasmissione delle offerte assume anche un valore politico, quindi è il pagamento del contributo da versare per dare risorse alla Confederazione. Abbiamo detto che queste polis sono molto diverse tra loro. Ce n'è di rurali, di commerciali, di industriali, a democrazia flessibile, a democrazia rigida. E cos'è allora che le tiene unite ad Elo? Qual è il collante? Guardate, le tiene unite una cultura di base comune. Le tiene insieme il movimento della sapienza poetica orfica. Erodoto ci ha insegnato che l'espressione trasmissione delle offerte sancisce il passaggio dalla fase arcaica, in cui si sviluppa la cultura rurale che produce le figure di Orfeo e di Dioniso, quando ogni nazione, cioè ogni villaggio contadino, se ne stava per conto suo, ad una nuova fase in cui la polis mercantile prende il sopravvento, sottomette la campagna e le figure rurali di Orfeo e Dioniso vengono rimosse e sostituite dalle immagini dei nuovi dei cittadini politici. Guardate, in greco il significato di queste due parole si equivale, cittadino e politico è la stessa cosa. La politica si fa solo della polis, nell'impero no. Quindi i due elementi sono Apollo e Artemide, le due garanzie, queste due figure nascono come cultura comune che fa da collante tra tante città diverse. È un po' come dire che dobbiamo avere degli ideali comuni, no? Ci diversifichiamo nella democrazia. Adelo, territorio sacro, dove ogni nazione ha un suo edificio, una rappresentanza istituzionale, la sede della Confederazione è il santuario di Apollo e di Artemide, che si erge sulle tombe, ricordate, sulle radici comuni delle antiche divinità orfico-dionisiache, cioè di Ilizia e di Latona, la grande levatrice e la divina fattoriente. Quindi vedete, c'è tutta una trasmissione, la trasmissione delle offerte, quindi il contributo, avviene sulla scia del movimento della sapienza politica orfica, che fa da collante, che contiene i valori comuni, che fa da costituzione, ma invece di essere una costituzione è qualche cosa di più, no? È un vero e proprio movimento culturale eterogeneo e complesso. E vedete che è molto affascinante questa, l'approfondimento di questa faccenda, no? Proprio per noi che siamo ancora in una nazione dove non siamo capaci di trovare ideali comuni, perché non sappiamo più ad un certo punto quali idee hanno vinto, hanno perso. Quando ad Atene va al potere Pericle e la metropoli diventa sempre più forte rispetto alle altre polis, propone però di rivedere il patto confederale e decide con una scusa che è molto più sicuro per tutti trasferire il tesoro della confederazione ad Atene. E senza neppure convocare una conferenza, compie l'atto di trasferimento e da quel momento è lui a decidere come e quando si sarebbero impiegati i fondi dell'alleanza. E si preoccupa solo di mandare un dispaccio alle 400 città alleate su cui scrive che per garantire l'unità basta che in ogni polis confederata ci siano le statue di Apollo e di Atene. Insomma, potevano affidarsi a Liberia. No? Okay. Insomma, con questa operazione, e chi ha il coraggio di contrattare Atene a questo punto? Pericle potenzia la flotta di Atene, che solo sulla carta passa per essere la flotta della Confederazione. Pericle inoltre fa costruire con i soldi della cassa comune, visto che Atene aveva sostenuto lo sforzo maggiore contro i persiani, che l'avevano in parte distrutta, e vabbè, questa era una motivazione valida, i grandi edifici che fanno di Atene una polis bellissima. E naturalmente qualcuno non ci sta, e qualcuno ha il coraggio di contrastare Atene e questa decisione. E chi? Beh, Sparta, prima di tutto, non aderisce al patto. In primo luogo perché si ritiene autosufficiente dal punto di vista militare. E poi perché la polis di Sparta ha un'idea diversa della democrazia rispetto ad Atene. A Sparta il regime democratico è rigido ed è lo Stato che dirige e regola tutti i settori della vita delle cittadine e dei cittadini. Scuola, servizi, tempo libero, economia. E gli spartani avversano il libero mercato, che fiorisce invece ad Atene, perché secondo loro crea gravi sperequazioni sociali, cioè un divario eccessivo tra ricchi e poveri. E per gli spartani il libero mercato ateniese, la vita brillante e lo stile di vita fondato sulla proprietà privata è causa, secondo loro, di ingiustizia sociale. Preferiscono che l'ente superiore sia lo Stato, che deve provvedere alla suddivisione delle risorse secondo le necessità delle cittadine e dei cittadini, predicando anche l'ideale di vita austera e comunitaria. E sapete che esiste da secoli la polemica sulla mancata nascita in questo periodo di un'unica nazione ellenica, no? Forte e invincibile. Si dà la colpa alla rivalità Atene-Sparta, si dà la colpa allo scarso sentimento ellenico della traditrice Tebe, che è la terza grande polis greca, la quale sta fuori della Confederazione, e quando arrivano i persiani, quando sono arrivati i persiani, si è sempre schierata dalla loro parte, pur di mantenere la propria autonomia e di danneggiare gli ateniesi. I greci non sono mai riusciti a mettere in piedi uno Stato unitario. Ma vedete, la frantumazione in tante poleis, ciascuna con il suo carattere, ha tuttavia dato alla storia del pensiero umano molto di più di quanto potesse dare una potenza imperiale. E questa concorrenza che c'è, quindi crea... Se leggiamo il testo delle storie di Erodoto, che fa da guida alle nostre riflessioni, ci rendiamo conto che allo scrittore non passa neppure lontanamente nella mente l'idea di pensare alla Grecia come un impero, come uno Stato unitario. Lo Stato unitario di carattere imperiale è una forma istituzionale molto negativa per Erodoto e per tutti i greci, per tutte le polis greche. Anzi, non è neppure una forma istituzionale, ma è una proprietà personale. La positività, la creatività, la potenzialità sta nella diversità, nella varietà, nei contrari, nell'armonia misteriosa dei contrari. Tutte le studiose e gli studiosi concordano nel dire che i greci, nelle loro poleis, hanno disegnato per sempre una dimensione sociale che forse è la sola veramente vivibile per l'essere umano. Cioè, la comunità vera e civile è quella che dà davvero la possibilità a tutti i suoi membri di conoscersi e di incontrarsi a tu per tu. E questo nella polis, scrivono le antichiste e gli antichisti, si poteva fare. Si poteva fare. Vi ricordo che stiamo trattando questi argomenti in funzione di un incontro, quello con Anassagora di Clazomene, che ad Atene ha avuto qualche problema. Ma prima di incontrare Anassagora, Dobbiamo ancora chiederci chi è Pericle. Ora abbiamo visto come, con quale marchingegno Atene diventa Atene. E adesso dobbiamo inquadrare il personaggio di Pericle, che è un personaggio importante, contraddittorio, ambiguo, ma di grande spessore. Pericle, che è il governante ateniese che abbiamo visto poco fa agire in modo assai spregiudicato. Pericle è figlio di un ammiraglio e appartiene al ceto aristocratico ateniese, quindi. Ma per salire i gradini del potere, lui capisce subito che non è cosa allinearsi con il partito aristocratico, che ha perso colpi in questo momento, dopo i buoni risultati ottenuti dal governo democratico di Temistocle. Quindi Pericle segue l'onda favorevole e fin dall'inizio si schiera con il Partito Democratico. E c'è da dire che Pericle ha combattuto valorosamente, con ruoli di responsabilità, ha combattuto a Salamina e a Platea e quindi di conseguenza appartiene al gruppo dei valorosi difensori della patria, no? E siccome il demos, cioè il popolo, era costituito in gran parte di ex combattenti, la sua scelta politica in campo democratico non può che portarlo al momento delle elezioni alla vittoria elettorale. Lui si identifica con il popolo dei combattenti, il popolo che vede in lui un rappresentante. Sappiamo, abbiamo già citato quest'opera, che Plutarco di Cheronea, che ormai è diventato un nostro informatore abituale, nelle Vite Parallele scrive anche Vita di Pericle, che è quella più accreditata, diciamo così, un testo che, come tutte le opere di Plutarco, ha avuto molto successo fino al romanticismo. Ebbene, Plutarco scrive, osservate sul leggere molto: Pericle aveva un bel viso, ma la sua testa aveva una strana forma, e questo inconveniente gli valse il soprannome di Chinocephalos, testa di cipolla. Sapete come fa? Per questo inconveniente, vedete, gli scultori sono stati costretti sempre a raffigurarlo con l'elmo sulla testa. Difatti lo troviamo sempre con l'elmo sulla testa. E c'è chi formula l'ipotesi che la forma del suo capo si è dovuta a un sovrappiù di cervello. Pericle ha avuto come maestro e guida spirituale proprio il personaggio che dobbiamo incontrare, Anassagora di Clasone. Ah, eccolo comparire quindi, ma ascoltiamo che cosa scrive Plutarco di Cheronea ancora. Seguite. Pericle apprese da Anassagora di Clasomene la scienza delle cose celesti, le speculazioni elevate, un modo di esprimersi sublime, immuni da scurilità bassa e plebea, la fermezza dei lineamenti, mai allentati dal sorriso, la grazia del portamento, un modo di panneggiare la veste che non si scomponeva per quanto potesse muoversi parlando, una tonalità di voce inalterabile e altri simili atteggiamenti che riempivano di stupore chiunque la avvicinava. Una volta sull'Agorà, sulla piazza di Atene, Pericle si ferma ad ascoltare imperturbabile per tutto il giorno un cittadino molto arrabbiato, era un artigiano e protestava per la legge appena approvata dalla Boulé quel giorno che introduceva la ricevuta fiscale. Gli artigiani sono sempre stati un po' poco allergici alle ricevute fiscali, ma vedete il problema di lui, che lo copre di insulti questo cittadino. E quando viene sera, Pericle, che lo sta ad ascoltare, perché dice solo: scusa, ma dovrei andare a cena, però se non ti dispiace accompagnarmi sarei lieto che tu potessi continuare ad insultarmi fin sulla porta di casa. Erano altri tempi adesso. Bei tempi quelli in cui gli uomini politici, vedete, invece di denunciare i detrattori, li facevano sfogare, anche perché, come in questo caso, la legge è legge, no? Il cittadino ha diritto di sfogarsi, ma ha il dovere di rilasciare regolare ricevuta. Pericle è stato un grande oratore, mentre nei dibattiti politici era calmo e misurato, quando si trattava di arringare le masse, tuonava, lampeggiava e portava nella lingua un fulmine tremendo, scrive Plutarco. Pericle ha frequentato anche la scuola di retorica di Zenone. Ricordate Zenone, no? Quando il pensatore di Elea, che ha accompagnato Parmenide in missione diplomatica, si è trasferito per qualche anno, per 20 anni, poi in definitiva ad Atene. E quindi ha imparato anche ad essere un formidabile dialettico. Beh, ascoltiamo a questo proposito che cosa ci riferisce Plutarco ancora, dalle vite parallele. Un giorno Archidamo di Sparta chiese a Tucidide chi fra lui e Pericle fosse più bravo nella lotta. E Tucidide rispose: ogni volta che riesco a metterlo al tappeto lottando, lui contesta di essere caduto da solo e si fa giudicare la vittoria e convince persino coloro che hanno visto che lo stendevo a terra di essere caduto di sua spontanea volontà. Pericle è molto abile nel gestire la cosa pubblica. Capisce ad esempio un fatto fondamentale: la necessità di retribuire tutti quelli che lavorano per il bene comune, per lo Stato, in modo da pretendere da loro il funzionamento puntuale dei servizi. Introduce la paga per i soldati, per gli amministratori, per i magistrati, incrementa gli spettacoli popolari, organizza banchetti all'aperto, processioni e festival di canzoni, insomma, cura quello che oggi chiamiamo l'effimero, rimborsando a spese dello Stato, per alleggerire le tensioni sociali, il biglietto d'ingresso ai più poveri, pensionati con la minima, ingresso gratis. Naturalmente Pericle ha un occhio di riguardo per l'arte e contribuisce a dare origine a uno dei periodi più fecondi della storia della cultura. E su questo bisogna dare atto a Pericle. Abbiamo già detto che Pericle, con il denaro della Confederazione Ellenica e con le sovvenzioni dei cittadini più ricchi, fa costruire decine e decine di edifici, soprattutto edifici sacri, commissionando opere ai più grandi artisti dell'epoca. Atene, durante l'età di Pericle, che va dal 469 al 429 a.C., questa è l'età di Pericle, diventa un enorme cantiere nel quale i più grandi architetti, i più famosi scultori, insieme a schiere di artigiani e di operai, si cimentano per realizzare i loro progetti. Vengono utilizzati tutti i materiali possibili: il marmo, il bronzo, l'avorio, l'oro, l'ebano, il legno, soprattutto il cipresso, che è un regno poderoso. Naturalmente gli esponenti del partito aristocratico all'opposizione e anche molti notabili del Partito Democratico cominciano a protestare per le troppe spese pubbliche. E allora, scrive Plutarco, Pericle risponde: va bene, da oggi costruirò ogni spese, però ogni edificio porterà sul frontone il mio nome. Di fronte a questa affermazione, la Boulé, l'assemblea legislativa, vota a larga maggioranza l'ulteriore finanziamento delle opere pubbliche. Questi, allude Plutarco, sono certamente atti di arroganza politica, no? Però contemporaneamente a Pericle va riconosciuto il fatto di avere favorito un cambiamento di mentalità nei confronti degli artisti e delle artiste. Che cosa significa? Attenzione, questo è un problema. A noi sembra strano, ma gli uomini di potere greci, quelli che siedono nella Boulé di Atene, sono o aristocratici, soprattutto proprietari terrieri, o democratici, soprattutto mercanti o affaristi, e non hanno molta considerazione per chi pratica la scultura e la pittura. Chi per vivere è costretto a lavorare con le mani, secondo la mentalità delle classi privilegiate greche, viene considerato inferiore. I banausoi, ovvero i manovali, sia bracciantato agricolo che manovalanza industriale, sono quasi sempre schiavi. Aristotele, nell'opera intitolata Politica, mette in evidenza il fatto che i poveri sono tali perché affetti dalla banausia, cioè costretti alla manovalanza, dalla mancanza di istruzione, che è l'opposto della paideia, l'educazione, che risulta un privilegio riservato ai ricchi. Da una parte la banausia, la schiavitù della manovalanza, dall'altra parte la paideia, la formazione, l'istruzione. Quindi è un muro da abbattere. Plutarco racconta che ad Atene nessun giovane ricco, aristocratico, democratico che sia, pur ammirando le meravigliose statue e le stupefacenti pitture, avrebbe mai desiderato essere Fidia o Policleto, giacché, scrive Plutarco, i greci apprezzano i profumi e le tinte, ma considerano i profumieri e i tintori ignobili operai. Banausoli. Racconta ancora Plutarco di Cheronea che Filippo, il re di Macedonia, avendo sentito suo figlio Alessandro, sapete chi è questo Alessandro? È il mega Alessandros, Alessandro Magno, suonare il liuto con eccezionale maestria, lo abbia rimproverato severamente perché suonava troppo bene. Ora, per Filippo, la bravura artistica di suo figlio rivela lunghe ore di applicazione sullo strumento usando le mani. E questo rende il concertista simile ad un banausos, cioè ad un manovale. Pericle entra in contrasto con questa mentalità. Guardate sul punto 2 del repertorio. Pericle distingue il ruolo del manovale, del banausos, che lavora con le mani senza istruzione, vittima dell'ignoranza, schiavo della banausia, della manovalanza, dal ruolo dell'artista, che viene definito in greco con il termine technites, vedete lì? Il quale lavora con le mani, come lo scultore, come il pittore, in modo creativo, con la paideia, con la competenza dei saperi, producendo la cultura. E poi via via, ecco, ci siamo avvicinati al superamento di questo concetto. Ora, vedete sul punto 2, il gusto, lo svago, la soddisfazione di lavorare con le mani, c'è invece, esiste, anche se dobbiamo fare l'orto, se dobbiamo fare imbiancare la cucina, se dobbiamo costruire un muro, se dobbiamo costruire degli oggetti, Beh, scrivete quattro righe in proposito, per fare che cosa? La soddisfazione di lavorare con le mani, perché con questa mentalità alternativa a quella corrente, la soddisfazione di lavorare con le mani usando la paideia, Pericle ama circondarsi di grandi maestri, e in particolare nomina lo scultore Fidia suo consigliere nelle arti plastiche. Ora, i maligni, allude Plutarco di Cheronea, sapete, i maligni ci sono sempre, no? Dicono che la consulenza di Fidia non si sia limitata solo alle statue, ma abbia sconfinato anche nel campo delle modelle. Lo scultore Fidia, consulente di Pericle per le arti plastiche, viene accusato infatti di combinare incontri nel suo studio tra l'uomo politico e alcune signorine che cercavano una scorciatoia per fare carriera. Oggi queste cose non succedono più, ma allora, vedete, non abbiamo mai studiato abbastanza. Queste notizie sembrano create ad arte, ad Atene, dalla stampa scandalistica, per colpire Pericle, il quale è infranto dei tabù a proposito dell'arte e degli artisti. Le fonti della tradizione ci fanno sapere che Pericle ha un rapporto affettivo di lunga durata con una colta e bella donna ionica, una celebre signorina prima e signora dopo, che si chiama Aspasia. Aspasia di Mileto. E a causa della relazione con questa donna, Pericle, che tiene famiglia, si becca una denuncia per concubinaggio. Chi è questa Aspasia di Mileto? Vedete, anche Aspasia arriva da Mileto, quindi dalla Ionia. Aspasia a Mileto, sua città natale, secondo i maligni, avrebbe iniziato a lavorare come ragazza squillo, si diceva allora, oggi no. Trasferitasi ad Atene, conosce Pericle anche grazie ad una raccomandazione. Ci racconta Plutarco di Cheronea, che vedete è molto informato, avuta da una collega. Questa collega è una certa Targelia. Guardate, Targelia è in questo momento, prima dell'arrivo di Aspasia, la tenutaria della più rinomata casa di appuntamenti della città, a casa di Targelia. Targelia dà un saggio consiglio alla avvenente Aspasia, che era una ragazza bellissima. Se proprio ti devi vendere, non mirare al guadagno. Quindi, piuttosto che i ricchi stupidi, scegli i potenti intelligenti. Ad Atene, la casa di Aspasia, che supera quella di Targelia in breve tempo, oltre che un accogliente luogo di incontri intimi, è anche e soprattutto un salotto culturale, il primo grande salotto culturale della storia della cultura. A casa di Aspasia, gli intellettuali, le donne colte, le artiste, gli artisti possono incontrarsi, e lì era il posto dove donne e uomini potevano incontrarsi liberamente. Se non altro c'era questo superamento. E possono scambiare idee, fare progetti, discutere programmi. Plutarco di Cheronea, il quale, se non fosse vissuto più di 500 anni dopo, probabilmente avrebbe voluto frequentare anche lui il salotto di Aspasia, ma non può confessarlo apertamente, no, passa da grande moralista, quindi fa dell'ironia però, e quindi questo in qualche modo si tradisce. Leggiamo ciò che scrive Plutarco di Cheronea nella vita di Pericle. Si racconta che una volta, a seguito di un incidente mortale accaduto durante una gara di giavellotto, in cui un atleta, lanciando l'attrezzo, aveva infilzato uno spettatore, cioè questo aveva tirato, il giavellotto gli aveva tirato sbagliato, esatto, è una tragedia, succede. Insomma, Pericle e Protagora, a casa di Aspasia di Mileto, abbiano discusso un intero pomeriggio per stabilire se la colpa dovesse essere attribuita al lanciatore, ai giudici, al morto o al giavellotto. Quindi si discuteva fino, vedete? Non avevano nulla di meglio da fare quei due, Pericle e Protagora, a casa di Aspasia, allude Rodoto maliziosamente, no? Ma lasciando trasparire una certa invidia con tutte quelle belle signorine che erano lì, no? Disponibili, loro invece avevano da discutere su questo problema, e da una parte ironizza, dall'altra parte ci dice che la discussione era una discussione molto fine, impegnativa, perché poi, se ci guardate, è vero, lì c'erano diverse responsabilità, e quindi anche quella del giavellotto. Zenone avrebbe detto che giavellotto no, perché è fermo, e quindi sappiamo che anche Socrate, anche Socrate e i suoi allievi fanno spesso visita ad Aspasia. Qual è la motivazione? Il finissimo esercizio della dialettica o le grazie delle belle ragazze che servono il vino di Samo nel famoso salotto? Si chiedono gli esperti. Nessuno dei documentaristi e delle documentariste, neppure un moralista come Plutarco di Cheronea, si è preso la briga però di criticare mai Aspasia, la quale, nonostante avesse numerosi nemici e numerosissime nemiche e rischiasse quotidianamente di essere denunciata, è considerata una perfetta padrona di casa, gentile, colta, raffinata e soprattutto attenta ai problemi della politica ellenica. Sembra che più di una iniziativa di Pericle sia partita in realtà dalla mente di Aspasia. Per esempio la decisione di intervenire in aiuto di Mileto durante il conflitto con Samo, di cui abbiamo parlato recentemente, ricordate. E Pericle e Aspasia hanno anche un figlio, Pericle il giovane. Da questa relazione è nato un bambino, Pericle il giovane, che cresce, il quale però non otterrà mai la cittadinanza ateniese non avendo entrambi i genitori ateniesi. E quindi è costretto ogni anno a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Vedete, la democrazia ha le sue leggi e tutti le devono rispettare, forse anche Pericle. E gli avversari politici ne hanno sempre approfittato per mettere in difficoltà Pericle, figuratevi quindi se lui non era legge. Tutti i suoi amici, prima o poi, ne hanno pagato le conseguenze. Uno di questi è Anassagora di Clasomene, il personaggio che dobbiamo incontrare. Anassagora, abbiamo detto che ha dei problemi, e difatti è stato trascinato davanti ai giudici, condannato a morte, ed è riuscito a salvarsi con la fuga. Come mai? Fidia, l'abbiamo citato prima, è stato accusato di rubare l'oro utilizzato per decorare le statue e malgrado sia riuscito a dimostrare il contrario, staccando il prezioso metallo da tutte le sue opere, facendolo pesare, il conto tornava, è finito lo stesso in carcere dove, a quanto si dice, è morto avvelenato. Aspasia, nel 432 a.C. circa, è stata denunciata dal commediografo Ermippo per miscredenza e per favoreggiamento della prostituzione. E solo grazie ad un intervento di Pericle che per lei, ci racconta Plutarco di Cheronea, ha pianto davanti alla giuria, ha potuto evitare la galera. Ma i problemi più gravi vengono dall'esterno, perché Sparta vuole fare la guerra contro Atene. La famosa guerra del Peloponneso di cui ci racconta Tucidide. Gli spartani non tollerano la supremazia ateniese. Per qualche anno Pericle riesce a evitare lo scontro. Qualcuno insinua che pagasse sottobanco i governanti spartani, ma poi il conflitto esplode in tutta la sua violenza. Il prudente Pericle, che non a caso Plutarco nelle vite parallele paragona a Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore, rifiuta lo scontro frontale, preferisce attendere l'attacco arroccandosi in Atene. Purtroppo l'affluenza di decine e decine di migliaia di contadini che abbandonano la campagna per rifugiarsi dentro le mura della città fa scoppiare una terribile epidemia, della quale Pericle viene considerato il principale responsabile. Pericle, come racconta Plutarco, viene destituito e condannato a pagare una multa di 15 talenti. Nell'autunno del 429 a.C. anche Pericle viene contagiato dall'epidemia. Il giorno della sua morte tutti gli amici sono radunati intorno a lui e, ritenendolo ormai in agonia, si mettono a ricordare tutte le grandi iniziative che in 40 anni di governo ha preso a vantaggio della patria. Ma Pericle, scrive Plutarco di Cheronea, riprende per un momento conoscenza, sente che parlano di lui, e interviene nella conversazione dicendo: cari amici, molti di questi successi sono da accreditare alla fortuna, non a me. Piuttosto avete dimenticato di citare la mia gloria più grande, e cioè che nessun cittadino ateniese, per colpa mia, ha indossato gli abiti neri da lutto, perché mai, nonostante il potere che ho avuto, mi sono vendicato di un mio nemico. La polis di Atene, e questo è vero, durante la cosiddetta età di Pericle, è attraversata da grandi fermenti di natura sociale, politica e culturale. E il personaggio che stiamo per incontrare, Anassagora di Clasomene, è, a detta delle studiose e degli studiosi, il più adatto a rappresentare i fermenti intellettuali che caratterizzano la società ateniese. I fermenti intellettuali che in questo momento caratterizzano il mondo culturale ateniese sono di stampo razionalistico. E quindi non è casuale il fatto che Anassagora sia stato soprannominato Nous, la mente. Ad Atene si vuole interpretare il mondo utilizzando questo strumento, Nous, la mente, la razionalità. E la centralità del Nous, della mente, la possiamo cogliere nel valore che viene dato alla dialettica, cioè all'arte di ragionare, di argomentare, di discutere, né l'interesse per i fenomeni naturali, né nel nuovo modo di praticare la medicina di Ippocrate, né la funzionalità armonica delle linee architettoniche degli edifici della polis, e anche nella semplicità geometrica del piano regolatore del Pireo, progettato da Ippodamo di Mileto, no? Che abbiamo incontrato qualche settimana fa sulla scia delle storie di Erodoto. Ora, queste cose ci fanno capire che nelle pensatrici e nei pensatori di genio di quel periodo c'è un gran desiderio di interpretare la realtà facendo uso esclusivo delle risorse della mente, del nous, dell'intelletto. Abbiamo capito che con le risorse del nous, della mente, le pensatrici e i pensatori di ingegno passano in rassegna e rinnovano tutto il materiale che è stato prodotto dal tempo degli albori, dal movimento della sapienza poetica orfica. Lo riscrivono con nuovi generi letterari, compongono il poema filosofico, il Perifiseos, il trattato in versi sulla natura, grande oggetto di ingegno. In questo momento, circa 2500 anni fa, l'Ellade è al culmine dell'età attuale della storia e il movimento della sapienza poetica orfica viene investito da un'onda razionalista che parte dalle polis, Mileto, Crotone, Efeso, Elea, Agrigento, Atene. Le abbiamo visitate tutte. Gli dei, come ci ha fatto capire Erodoto attraverso il testo delle storie, nel dibattito intellettuale dell'epoca vengono considerati dai pensatori e dalle pensatrici razionalisti come metafore linguistiche. E per questo motivo inizia uno scontro violento tra laici razionalisti che pongono al centro l'intelletto anche per definire la fede e conservatori reazionari che vogliono imporre credenze superstiziose. L'intelletto, nous, scrive Aristotele, che sta dalla parte dei laici razionalisti nella metafisica, è come una persona che non ha bevuto, messa a confronto con altri che dicono cose vane. Anassagora, chi è? È figlio di Egesiburo, e questo naturalmente chi ce lo dice? E ce lo dice Diogene Laerzio, che tutte le settimane incontriamo, il nostro informatore privilegiato, nella sua raccolta della vita e delle dottrine dei filosofi, e nasce tra il 500 e il 497 a.C. nella polis ionica di Clazomene. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il sito archeologico di Clazomene, ne abbiamo già parlato, si trova nei pressi di Smirne, che oggi si chiama Izmir, sulla costa turca bagnata dal mare Egeo. Guardate, con l'Atlante, con la guida della Turchia o sulla rete lo potete facilmente individuare e potete magari organizzare un viaggetto virtuale. Diogene Laerzio ci informa che Anassagora ha avuto come maestro Diogene di Apollonia, della scuola di Mileto. E noi sappiamo che alla scuola di Mileto l'abbiamo frequentata anche noi, no? Con Talete, Anassimandro, Anassimene, Ecateo, Diogene di Apollonia, si impara soprattutto a guardare il cielo, tra virgolette, piuttosto che a curare i propri interessi materiali. Quindi guardare il cielo è il contrario di quest'altra affermazione. Per questo motivo, scrive Diogene Laerzio, la famiglia di Anassagora è disperata. Loro vogliono che lui, essendo il primogenito, si occupi delle proprietà della famiglia. Che cosa ti abbiamo fatto studiare a fare, se non perché tu ti metti a lavorare e a far progredire l'azienda? E Anassagora candidamente risponde sempre: ma perché non ve ne occupate voi, che io da guardare il cielo? E il cielo è enormemente più vasto delle nostre proprietà, dice, e poi è a disposizione di ognuno, e soprattutto il cielo bada a se stesso. Ed è un'affermazione di grande valore. E allora, visto che insistevano, Lui si disereda da solo e decide di regalare ogni cosa, le terre, le case, a suo fratello minore, cioè fa come tutti gli altri che abbiamo incontrato. Su Anassagora scrivono anche i cosiddetti filostrati di Lemno. Chi sono questi filostrati di Lemno? Sono degli informatori nuovi, quelli guardate sul punto 4 del repertorio. I filostrati di Lemno, questo nome va preso in considerazione al plurale, qualche volta lo trovate al singolare, ma di solito lo si trova al plurale. Chi sono tre autori della stessa famiglia, vissuti tra il secondo e il quarto secolo d.C. E a causa di questa omonimia è difficile l'attribuzione delle opere che hanno scritto. E quindi le loro opere vengono attribuite a tutti e tre, perché non sappiamo esattamente chi sia l'autore. I filostrati di Lemno sono autori di due libri intitolati Vite dei Sofisti. Sono due libri importanti, queste Vite dei Sofisti, per le tante notizie che danno. Poi hanno scritto un'opera intitolata Immagini, in cui descrivono una serie di pitture vere o fantastiche, perché purtroppo, anche se fossero state vere, sono andate perdute, le pitture si deteriorano facilmente, quindi le uniche pitture della civiltà greca notevoli che noi possediamo sono quelle raccontate dai filostrati. Sui filostrati di Lemno potete approfondire poi la ricerca con l'enciclopedia, in biblioteca, navigando in rete. Guardate, i filostrati di Lemno hanno scritto anche La vita di Apollonio di Tiana, che è un famoso personaggio, è il più famoso taumaturgo dell'antichità, ma lo incontreremo strada facendo. Nella vita di Apollonio di Tiana possiamo leggere che in realtà il giovane Anassagora si sente felice solo quando può restare da solo a osservare gli astri in cima al monte Miniante. Infatti, che è vicino a Clasomene, passa, ricordate le lezioni notturne di Anassimene a Mileto, passa le sue notti accampato sul monte Miniante, intabarrato di una coperta di lana e nel più assoluto silenzio. Una volta, raccontano sempre i filostrati di Lemno, a un concittadino che lo rimprovera stranamente di non amare abbastanza la patria, lui risponde: non è affatto vero, io amo moltissimo la patria. E mentre dice queste parole, con il dito indica il cielo. E ancora una volta noi ricordiamo Raffaello, che nella scuola di Atene raffigura, su indicazione di Giulio II, la figura che rappresenta Platone in questa posizione. E noi capiamo perché. Evidentemente lì capite qual è il messaggio, a che cosa rimanda. Rimanda a un itinerario culturale. C'è da dire che la vita di Apollonio di Tiana, dei filostrati di Lemno, è un'opera di grande successo del Rinascimento. Quindi Giulio II, Raffaello l'hanno presa di qui questa indicazione. Anassagora diventa famoso già da giovane per le sue conoscenze astronomiche. Plinio il Vecchio, nella Storia Naturale, scrive: Anassagora sembra abbia appreso i segreti dell'universo direttamente dai libri arcani dei sacerdoti egizi. Ad Anassagora vengono attribuite previsioni di ogni tipo: un'eclissi di sole, un terremoto che avrebbe previsto grazie al movimento del fango depositato in un pozzo, questo era un metodo per prevedere i terremoti, e perfino la caduta di una meteorite nel fiume Egospotamo. Guardate, per questo ultimo fatto Anassagora, invece che col suo nome, negli antichi trattati scientifici medievali, viene citato come colui che ha predetto la caduta di una pietra dal cielo. Non era prudente citarlo per nome nel Medioevo, c'era un controllo da parte della gerarchia, e quindi certi personaggi non si potevano nominare, no? Anche Erodoto. Si potevano nominare con delle metafore, ma non per noi. Sempre per restare in tema di previsioni, un giorno, racconta Diogene Laerzio, Anassagora si presenta allo stadio dove si svolgevano le Olimpiadi con il capo coperto da un mantello di pelle, come per proteggersi dalla pioggia, e poco dopo, malgrado il cielo fosse stato fino a quel momento sereno, viene giù un tremendo acquazzone. Lo avrebbero subito assunto all'amma. Anassagora a 20 anni si trasferisce ad Atene, dove fonda una scuola. Alla scuola di Anassagora hanno studiato Euripide, lo scrittore di tragedie, ed Archelao. Chi è Archelao? Archelao è un personaggio importante, lo conosciamo meno, ma ce lo dice Diogene nella reazione alla sua raccolta. Archelao è stato il maestro, e probabilmente anche l'amante, di Socrate. E soprattutto è famoso per aver intuito che il suono si propaga nell'aria attraverso un susseguirsi di onde. Archelao ha intuito le onde sonore. Sempre Diogene Laerzio ci mette al corrente che, secondo alcuni, Anassagora è stato chiamato ad Atene da Santippe, il padre di Pericle, perché facesse da istruttore al figlio. Secondo altri, invece, è sempre Diogene Laerzio che racconta, Anassagora era un ex soldato persiano giunto in Grecia con le truppe di Serse. Questa ipotesi, scrive Diogene Laerzio, spiegherebbe perché Anassagora, 30 anni dopo il suo arrivo ad Atene, viene accusato dai nemici di Pericle di medismo, cioè di essere al servizio dei Medi, come spia del popolo dei Medi, di essere una spia dei Medi. Con questa accusa viene processato e condannato. Anassagora viene accusato da un certo Tucidide, da non confondere con lo storico, figlio di Melesia, capo del partito aristocratico, di collaborazione con i persiani e di impietà, ovvero di vilipendio della religione. Ma come, quello guardava sempre il cielo? Vedete, sì, perché non guardava i templi, cioè non guardava la religione istituzionale, no? Alla religione clericale, ma alla religione della metafisica, cioè alla fede più che alla religione. E questo è uno dei paradossi di questo momento. Gli storici, come Giuseppe Flavio, nell'opera Contro Apione, raccontano che Anassagora viene condannato a morte per pochissimi voti dal tribunale. Pericle, come primo ministro, non può fare nulla, perché la magistratura è autonoma dal potere esecutivo, lo sapete. Ma, quindi bisogna andare a farsi giudicare, Si può dire, sono il Presidente del Consiglio, io non sono giudicabile, no. Ma come amico riesce a corrompere però i carcerieri, Pericle, in modo che Anassagora possa fuggire prima ancora che venga letta la sentenza. Però i giudici applicano la legge e condannano per soddisfare l'accusa. Ma vedete, chiudono un occhio sulla fuga e non ordinano nessuna ricerca del contumace. Si poteva condannare a morte per spionaggio un cittadino che 30 anni prima, era arrivato in Grecia con l'esercito persiano e poi aveva sempre servito nella polis, un esercito che era stato per giunta sonoramente sconfitto dagli ellenici. Quindi era chiaro che questa era un'accusa fittizia. E si poteva condannare a morte per impietà un cittadino che aveva sussurrato: Zeus è lo zimbello dei poeti. Beh, su questo ce ne siamo resi conto tutti. Questa era impietà. Il fatto è che il povero Anassagora è colpevole unicamente di essere amico e maestro di Pericle. E Pericle veniva attaccato fortemente dall'opposizione aristocratica. Ad Atene la lotta politica è molto dura, senza esclusione di colpi. La clandestinità è altrettanto dura per Anassagora, se non altro perché è lontano dal luogo dove si fa cultura, ma il cielo, che rimane il suo terreno di studio privilegiato, è comunque sempre a sua disposizione in qualunque luogo si trovi. Anassagora è ben nascosto, tanto che nessuno, neppure Diogene Laerzio, è in grado di riferire dove si trovi. Sappiamo che Pericle, tramite i suoi avvocati, chiede la revisione del processo e Anassagora si ripresenta davanti al tribunale e la condanna a morte viene tramutata nell'esilio. Perlomeno non deve più nascondersi. Anassagora va in esilio a Lampsaco, che è un'antica colonia fondata dai focesi, dai soliti focesi, nella regione della Misia, sulla costa asiatica dell'Ellesponto. Oggi è la città turca di Lapseki, potete trovarla sulla carta. Anassagora muore a Lampsaco nel 428 a.C. e i cittadini di questa polis, che sono molto orgogliosi di averlo avuto tra loro, lo seppelliscono con tutti gli onori. E sul sepolcro, scrive Diogene Laerzio, pongono una lapide su cui si legge: qui giace Anassagora, che nella ricerca della verità si spinse fino ai confini del cielo. Diogene Laerzio nella sua opera ci lascia una serie di affermazioni di Anassagora. Leggiamole, ce l'abbiamo lì. Diogene Laerzio: quando gli comunicarono che era stato condannato a morte, Anassagora commentò la notizia dicendo: non è una gran novità, da tempo la natura ha condannato a morte tanto me quanto i miei nemici. Quando seppe che erano morti i suoi figli, disse semplicemente: sapevo di averli generati mortali. A chi gli ricordava che era stato privato degli ateniesi, ribatteva con fierezza: non io di loro, ma loro di me. Ai cittadini di Lampsaco, che lo compiangevano perché sarebbe morto lontano dalla patria, obiettava che da qualsiasi parte si scende, la strada per l'Ade è sempre la stessa. Gli arconti di Lampsaco chiesero ad Anassagora agonizzante: come vuoi che sia ricordata la tua morte? Egli rispose: fate fare un giorno di vacanza ai fanciulli, ogni anno nel mese in cui sono morto. Molto amato dagli studenti. Fanciulli, lo diciamo anche voi, fanciulle, fanciulli, vedo, bellezza di fanciulli. Sul processo ad Anassagora, un argomento che è sempre risultato di grande interesse, Plutarco di Cheronea, rispetto a Diogene Laerzio, racconta le cose in modo un po' più complicato. Ma leggiamo, tratti dalla vita di Pericle, i frammenti che ci possono interessare. Leggiamo, da vita di Pericle. Sul processo di Anassagora le notizie sono quanto mai contraddittorie. C'è chi lo colloca in periodi diversi, chi dice che il filosofo fu trascinato davanti ai giudici da Ticide, chi da Cleone, e chi parla di condanna a morte, chi di ostracismo e chi di multa da 5 talenti. La cosa più probabile è che ci siano stati 2 processi e 2 condanne diverse ad una generazione, l'una dall'altra, 18 anni circa di distanza l'una dall'altra. La generazione veniva considerata in antica Grecia. L'ostracismo, l'ostracon, è un pezzetto di coccio, ostracon, è un pezzetto di coccio, sul quale si votava con, ognuno andava a votare procurando su un pezzetto di coccio, su quel pezzetto di coccio faceva e poi lo metteva in urna. L'ostracismo era una specie di elezione negativa che aveva luogo una volta all'anno all'inizio dell'inverno. Per allontanare dalla città un cittadino indegno serviva per questo. Era necessario raccogliere il consenso di almeno 6.000 cittadini ateniesi e il colpevole veniva esiliato per 5 o per 10 anni. Pericle riuscì sempre a evitare l'ostracismo. L'ostracismo avrebbe dovuto affermare la supremazia del demos, del popolo, sull'individuo emergente, una specie di freno al culto della personalità. Spesso si rivelò uno strumento potentissimo nelle mani di pochi invidiosi. Il secondo processo ad Anassagora iniziò con la fustigazione di uno schiavo che confessò di aver udito il filosofo parlare del sole come di una pietra infuocata che ruotava libera nel cielo. Era un reato grave. Alcuni anni prima, un certo Diopite era riuscito a far votare una legge con la quale veniva condannato chiunque insegnasse dottrine sulle cose celesti. La famosa legge sulla blasfemia. Pericle difese il suo maestro e fece di tutto per salvargli la vita. Lo fece trasportare davanti al consiglio mentre era febbricitante per una malattia. e mostrando il viso stremato del vecchio sapiente chiese ai presenti: Atenienti, siete convinti che io abbia agito sempre per il bene della patria? Avete voi qualcosa da rimproverarmi? Ebbene, sappiate che sono stato discepolo di costui. Anassagora fu assolto più per pietà che per l'accorata difesa di Pericle. L'orgoglioso filosofo non riuscì a sopportare una simile umiliazione e, adirato anche perché Pericle, ultimamente, preso da troppi impegni, lo aveva trascurato, così vecchio com'era, si ritirò a Lampsaco, una città della Ionia settentrionale, e cominciò a lasciarsi morire di nebbia. Si sdraiò sul letto e si coprì il viso con un velo. Pericle corse ad assisterlo e disse che non poteva perdere un consigliere così, ma Anassagora si lamentò di non essere stato ricompensato per i suoi insegnamenti e, togliendosi il velo dal viso, disse: quelli che hanno bisogno di luce versano l'olio nelle lanterne. Ed era come dire: mi hai tralasciato per troppi interessi, per troppi affari, non ci siamo più incontrati a prendere un tè, a parlare un po' del più e del meno. Questo è grave, questo. Anassagora ha scritto un trattato filosofico intitolato, indovinate un po', la Pericle. Naturalmente questo poema viene messo all'indice, ma circola in gran segreto fra le e gli intellettuali. Plutarco, nella Vita di Nietzsche, scrive: il poema di Anassagora veniva letto di nascosto e compreso da pochi, che a loro volta lo mostravano solo agli amici fidati. Di sicuro sappiamo che questo libro, La natura di Anassagora, ha avuto un grande successo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Come facciamo a saperlo che ha avuto un grande successo? E abbiamo un informatore d'eccezione, Platone, che, come abbiamo detto, è raffigurato col dito in su come Anassagora. Platone cita Anassagora di Clasomene nel suo dialogo forse più famoso, nella Apologia di Socrate, che forse avete sentito nominare. Il fatto non meraviglia, perché sappiamo che Anassagora di Clasomene, circa 30 anni prima, ha subito la stessa sorte di Socrate. Condannato a morte per impietà, viene graziato, prende la via dell'esilio, ma si lascia comunque morire. Platone, nell'Apologia di Socrate, consiglia indirettamente alle lettrici e ai lettori di procurarsi il testo della Natura di Anassagora e di leggerlo. Dice anche che è facilmente reperibile nell'orchestra. Che cos'è l'orchestra? L'orchestra è la zona dell'agorà, della piazza, cioè una zona più bassa. Quando la piazza diventa più bassa c'è una specie di conca, viene chiamata l'orchestra. Ci si mettevano anche i musicanti in modo che tutti li vedessero, no? Nell'orchestra, e nell'orchestra ci stavano le bancarelle dei venditori dei libri. E quindi dobbiamo presumere da questa informazione che dopo il 399 a.C., che è l'anno della morte di Socrate, il libro La natura di Anassagora non sia più proibito, non sia più un libro proibito. Perché Platone ci dice nell'Apologia di Socrate: andatevela a comprare nell'orchestra. Quindi non è più un testo empio, irriverente, profanatore, sacrilego. Platone ci dice anche quanto costa. E La natura di Anassagora è il primo libro di cui si conosce il prezzo di copertina nella storia del pensiero umano. Sapete quanto costa? Ebbene, fate una piccola ricerca sul dialogo di Platone intitolato Apologia di Socrate. Lo trovate in biblioteca, sfogliatelo, fate scorrere il testo sotto i vostri occhi e quando trovate il nome di Anassagora di Clasomene, lo trovate, fermatevi e leggete il capitoletto che lo riguarda. E pensare che Platone, vedete, dice che non bisogna scrivere per vendere, ma qui si contraddice. Perché? Beh, forse si tratta di un'edizione economica che lui raccomanda, e chi lo sa, bisognerebbe sapere quanto vale la dracma rispetto all'euro per dare un giudizio. Ora, il testo del trattato La Natura, del quale rimangono un certo numero di frammenti, contiene il pensiero di Anassagora di Clasomene. Anassagora cerca di dare una risposta alle domande che il movimento della sapienza poetica orfica ha fatto emergere. Dalla scuola di Mileto in avanti, sempre di più in chiave razionalista nella storia del pensiero umano. Quindi una risposta in chiave razionalista, è per quello che viene messo all'indice. Anassagora si domanda quali siano gli elementi primordiali e chi e che cosa li animi. Guardate sul punto 6 del repertorio. Anassagora pensa che l'archè, il principio di tutte le cose, non sia unica. Guardate che archè in greco è di genere femminile, il principio è di genere femminile, non sia unica come sostiene la scuola di Mileto, né sia composta di quattro elementi come sostiene Empedocle, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, ma per Anassagora le sostanze prime, come lui le chiama, sono infinite, sia per numero che per qualità, e vengono chiamate omeomerie. Questa parola greca contiene il termine omoios, vedete, che significa simile, e il termine meros, che significa parte. Quindi la parola omeomerie si può tradurre con l'espressione tante parti, tutte simili, tante particelle. Le omeomerie sono infinite, infinitesime particelle, tutte raggruppate secondo un criterio logico stabilito dall'intelletto, dal nous, dalla mente. Ma leggiamo il frammento numero 1 di La Natura di Clasomene, di Anassagora di Clasomene. Tutte le sostanze erano insieme, infinite per numero e per piccolezza. Sì, anche la loro piccolezza era illimitata. Stando tutte insieme, nessuna era distinguibile dalle altre a causa della loro piccolezza. Su tutte dominavano l'aria e l'etere, anch'essi infiniti, ma nel senso che nella massa totale sono grandissimi per quantità e per dimensione. All'inizio dei tempi, scrive Anassagora, le omeomerie erano ammucchiate alla rinfusa nel gigantesco spazio dell'universo in una situazione di calma prima della tempesta, no? Di esse non era possibile discernere né un colore né una qualsiasi altra caratteristica, quando all'improvviso interviene l'intelletto come se si fosse scatenata la tempesta. Le studiose e gli studiosi, per far capire questo concetto, parlano anche dell'intelletto come di un frullatore. Avete presente, no? Mettete tutto nel frullatore, alla rinfusa, e poi fate girare e diventa una bella salsa, diventa una bella crema, diventa... che comincia a girare centrifugando quel che contiene. E così, leggiamo quel che scrive Anassagora. C'è un altro frammento, frammento 2 a 1. Dalla natura, il denso, l'umido, l'oscuro, il freddo, insomma le cose grevi si riuniscono al centro e una volta indurite prendono consistenza di terra, quelle opposte invece, il caldo, il fulgido, il leggero, l'asciutto, si spingono verso la periferia dell'etere. Mentre le omeomerie sono pezzetti infinitesimi di materia, omogenee per qualità e invisibili, data l'esiguità della loro massa, gli oggetti che vediamo in natura, anche i più minuti, contengono nel loro interno tutte le omeomerie possibili. Questo concetto, espresso da Anassagora, è fondamentale e verrà sistematicamente ripreso ed elaborato nella storia del pensiero umano. Per esempio Lucrezio, cioè il poeta filosofo latino Tito Lucrezio Caro, 98-55 a.C. circa, nel suo famoso poema De Rerum Natura, la natura, un'opera che ristudieremo a suo tempo, scrive: in ogni cosa si nascondono tutte le sostanze, e di queste appaiono solo quelle più numerose o quelle più in vista, perché piazzate in prima fila. E allora, un tavolo di legno, mettiamo che questo sia di legno, è materiale, di che cos'è, no? Ha al suo interno un po' di tutto, anche il fuoco, il fumo, la cera e così via. Se a noi esso appare fatto soltanto di questa materia qui, o di legno, o di plastica, è perché le omeomerie del legno di quella materia lì si trovano in maggiore abbondanza. Se no, dentro a tutto c'è tutto. Ci sono tutte le omeomerie possibili, sono in tutto. Perché è solo il frutto di questa frullata. Per dimostrare queste asserzioni, Anassagora scrive che il cibo mangiato dagli animali si trasforma in carne, capelli, vene, nervi, unghie, ali, perfino corna. E dal momento che un capello non può nascere da un non capello, è necessario che nel cibo ci siano già le omeomerie dei capelli, di tutto. No, e non ragiona mica male con il suo ragionamento, con la possibilità che ha. Quindi il pensiero di Anassagora di Trasomene si riassume nell'affermazione che è anche il manifesto della sua scuola: tutto in tutto. Pan, ton, pan. Tutto in tutto. Il ragionamento del tutto in tutto porta Anassagora ad affermare che ogni cosa possiede non solo le caratteristiche principali, ma anche quelle contrarie. Il latte, ad esempio, ci appare bianco, ma il suo interno deve essere anche un po' nero, no? Cioè, difatti c'è un frammento nel Natura di Anassagora che dice: leukos gala kai melas, il latte bianco, puntini, perché è un frammento, e nero. E tutti diciamo: cosa vorrà dire questo? Tiene per la Juve? No, non penso. Vuol dire questo, vuol dire che il latte è bianco, ma nel latte ci deve essere anche qualche cosa di nero, perché tutto sta in tutto. Ecco, le omeomerie sono tutte lì, in quella frase, di cui sono rimaste due parole, c'è questa osservazione da fare. Sui contrari Anassagora ribalta le teorie di Empedocle. Il simile, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, il simile non è alla ricerca del simile, bensì del contrario. Gli opposti devono la loro esistenza al nemico. E scrive Anassagora: ognuno di noi avverte il freddo per quanto più caldo è il suo corpo. Infatti, no? Un rumore può essere giudicato tenue se udito nel altro frammento, se udito nel frastuono dell'agorà, ma può diventare insopportabile se udito nel cuore della notte, quando regna il silenzio. Per capire il pensiero di Anassagora è necessario rendersi conto di che cosa lui intenda per intelletto. E questo è un bel problema che Anassagora apre: il concetto del nous, che sarà poi un concetto fondamentale quando arriveranno i grandi e i pezzi grossi, Platone, Aristotele. Il nous. È necessario comprendere che il nous, per Anassagora, non ha niente a che vedere con il concetto della divinità. Ed ecco i continui attacchi e le periodiche accuse di impietà che vengono rivolte ad Anassagora. Sono attacchi strumentali. Bisogna riflettere sul fatto che Anassagora non è religioso, rifiuta i recinti sacrali dei culti superstiziosi. Per questo lui rivendica di essere un mistico, di essere un contemplativo. Non guarda al tempio con tutti i suoi apparati dogmatici, non guarda alla religione, ma guarda al cielo, dove la ragione può misurarsi con i suoi limiti e quindi imbastire anche una riflessione sulla fede. Vedete, questo è un ragionamento paradossale, ma che oggi dobbiamo fare, perché qui stiamo andando a fare guerre di religione invece di ragionare sul concetto della fede, no? Che è un concetto laico, che poi ha dei connotati religiosi, ma prima di tutto... E Anassagora rivendica la laicità di questo fatto. Cioè Anassagora e con lui tutti i filosofi fisici sono dei mistici, sono dei contemplativi, rivendicano il fatto di essere persone di fede, consci dei limiti della ragione. No, la fede non sta nelle certezze, è una ricerca continua. Proprio perché sono laici, proprio perché non sono religiosi. E qui formula il primo paradosso. Solo una persona non religiosa può essere una persona di fede. Quindi solo un laico può essere una persona che ha una fede, che ha un ideale. Chi si arrocca nella religione non si muove di lì, anzi fa dei danni, perché crea dei dogmi che poi sono insuperabili, no? E che spesso diventano degli involucri vuoti, dove non c'è niente dentro. Guardate, oggi questo discorso, senza distinguere la religione dalla fede, può sembrare paradossale, ma io vi ricordo che i padri della Chiesa, e li incontreremo strada facendo, cominciano il loro itinerario intellettuale dal deserto. Cioè quando si rendono conto che nella loro struttura stanno dogmatizzando, allora sono ragionevoli da lasciare di tutto e da andare nel deserto. Perché sennò non c'è più la fede, c'è la comodità di una vita clericale, no? Così dicono loro, no? Così dicono i padri della Chiesa, no? E li abbiamo già incontrati, qualche anno fa li incontreremo. Vanno nel deserto dove c'è solo il cielo con cui confrontarsi. Quindi, vedete, procedono sulla scia del movimento della sapienza poetica orfida che distingue la fede dalla religione, l'ideale da una certezza dogmatica. Per capire il pensiero di Anassagora, Anassagora viene attaccato per questo, no? Nella polis è naturalmente condannato per impietà, come succederà a Gesù di Nazareth, no? Siamo a Pasqua, no? E bisogna di questo fatto, no? Che esce fuori dal recinto per riformare un ebraismo che lui vede, no? Già come una struttura arroccata su se stessa, ecco, per vivificarla, no? Attraverso una buona novella, un buon annuncio. Quindi è quello che farà Paolo di Tarso, che prenderà e partirà e farà un itinerario dell'ellenismo, utilizzando poi strumenti come abbiamo visto e studiato. Per capire il pensiero di Anassagora è necessario rendersi conto di che cosa lui intenda per intelletto, nous. L'intelletto è presente solo nelle cose animate e adesso va attribuito l'ordinamento dell'universo, così come ci appare, e non la creazione delle sostanze primordiali. Si chiama intelletto perché, a differenza del caso, sa quello che fa. L'intelletto, nous, non è per Anassagora un ente creatore, ma solo una sostanza materiale, anche se con caratteristiche particolarmente raffinate, quali la purezza, la rarefazione e via dicendo. Ma leggiamo questo frammento, il famoso frammento 12, che apre tutto un dibattito, una discussione che dura poi nel tempo. Tutte le altre cose partecipano di tutto. L'intelletto, nous, invece è infinito, è autonomo e non si mescola a nulla, ma è solo e chiuso in se stesso. è la più sottile e più pura delle cose, ha perfetta conoscenza di tutto e il supremo dominio su tutto. E per quante cose abbiano esistenza, grandi o piccole che siano, su tutte ha potere l'intelletto. Tale e tanto è questo potere che fu l'intelletto ad avviare il processo iniziale. Ha fatto cominciare il rivolgimento più piccolo, poi la rivoluzione è diventata più grande e diventerà sempre più grande. Tutte le cose che si mescolano, si separano e si dividono, la mente le ha conosciute. E qualunque cosa doveva essere o è stata in passato e ora non è più, e ciò che ora esiste e qualsiasi cosa esisterà un giorno, tutto l'intelletto ha ordinato. L'intelletto, il nous anastagoreo, vedete, è anche il grande purificatore, e in questo porta con sé qualcosa di pasquale. In che senso? Dicevamo già, qualche volta lo diciamo, come purificarsi oggi in una società contaminata in molti dei suoi aspetti. Sembra che non ci sia nulla, ce lo suggerisce la storia del pensiero umano, di più decontaminante che lo studio, studium et cura, inteso come cura dell'anima. Naturalmente lo studio, studium, non può esplicitarsi senza l'intelletto, il nome. E quindi di conseguenza ecco che possiamo definire l'intelletto come purificatore e lo studium come strumento di purificazione. E d'altra parte, vedete, lo abbiamo già citato molte volte, Gregorio Magno, Papa dell'anno 1000, dall'anno 590, nei suoi dialoghi scrive che studiare, proprio perché è un elemento di purificazione, è cominciare a risorgere. Questo dovrebbero dire i padri. E di conseguenza, buona Pasqua di studio a tutti. Ci rivediamo, non facciamo neanche pausa, no? Ci vediamo mercoledì prossimo. E vedete, il concetto di nous, di intelletto, posto da Anassagora, che abbiamo lasciato lì, dà il via ad un dibattito molto acceso. E dove ci porta questo dibattito? Ebbene, per sapere dove ci porta, intanto ci porta ad Atene ancora, dove passiamo Pasqua. Auguri, buonanotte.
Hai preso il tracciato rosa?
Vuoi? Te lo porto anche a te se vuoi.
Io non ce l'ho.
Ce l'hai già?
Io ce l'ho uno bianco.
Ecco, questo è, tu lo sai, che è uno straccio di laicità.
Sì,
è già cosciente.